24 mattino.
Ancora buona giornata da Irene Zerbini. Un ragazzo di 22 anni, obeso, alcolizzato, malato di cirrosi epatica, poche settimane fa poteva salvarsi la vita in Gran Bretagna solo con il trapianto del fegato, però non ha potuto dimostrare di saperselo meritare, cioè non è stato sobrio, sotto controllo, per 6 mesi prima del ricovero, ma solo per 10 settimane, questo lo segnala un articolo di Renato Farina. Ieri un altro caso che è arrivato anche in Italia, un 19enne in questo caso, situazione più o meno analoga, abuso d'alcol, passione smodata per l'alcol che lo spinge anche ad andare al pub mentre in attesa di trapianto in ospedale. I medici decidono no. Il trapianto non verrà effettuato a te. C'è chi critica questa decisione, c'è chi dice è giusto giudicare lo stile di vita, perché donare a un beneficiario significa poi condannarne a morte un altro. Un tema molto delicato che ci ha spinto a interrogarci su come funziona in Italia, e ne parleremo proprio nel corso di 24 mattino. Prima però facciamo tappa in Germania per incontrare la corrispondente dall'Italia di Die Zeit, Birgit Schönau, buongiorno.
Buongiorno.
E la corrispondente dunque dalla Germania. Prima di parlare della tua esperienza in Italia, delle tue impressioni, Birgit, vorremmo chiederti delucidazioni su una notizia che è rimbalzata anche in Italia e riguarda un aspetto forse poco noto della storia post-guerra, post-bellica della Germania, cioè il destino dei cosiddetti disertori, coloro che avevano deciso di fuggire o di nascondersi, insomma di non partecipare a quello che in Germania stava succedendo durante l'epoca hitleriana. E qualcosa si è voltato pagina in qualche modo, sono stati giudicati traditori per decenni e ora?
E ora finalmente sono stati riabilitati, cioè il Parlamento tedesco proprio l'8 settembre, che per noi, per la Germania, è la data della capitolazione nel 1945, farà una legge che riabilita questi cosiddetti traditori di guerra, che non erano i desertori, cioè quelli che non partecipavano alla guerra, che sono stati riabilitati anche loro molto dopo la guerra nel 2002, ma si tratta di persone che in qualche modo, secondo la legge nazista, remavano contro le azioni militari del regime.
Cioè in che modo? Politico?
No, possiamo dire che questa legge sul tradimento di guerra esisteva in tanti stati, per esempio la Svizzera l'ha abolito soltanto nel 92 con la pena di morte, però si trattava di tradimenti di segreto militare per uno Stato, diciamo, democratico. Qui nella Germania nazista si trattava, per esempio, veniva condannato come traditore di guerra una persona che aiutava dei prigionieri di guerra oppure degli ebrei. Comunque non era disposto a collaborare per uno Stato che faceva guerra a tutta l'Europa, oppure in altri termini si ribellava in qualche modo al nazismo.
Quindi la guerra totale di Hitler era non solo esterna ma anche interna, e queste persone naturalmente non rientravano nelle linee. Ma quanti saranno sopravvissuti di questi? Cioè, oggi è un po' tardivo.
Guardi, è stato così che durante il nazismo c'erano più di 20.000 condanne di morte. Se noi facciamo un paragone con la prima guerra mondiale, sempre causata dalla Germania, dal 1907 fino al 1932 c'erano 1.500 condanne di morte, quindi era uno strumento dai nazisti per terrorizzare, diciamo, per il regime, per opprimere la resistenza nella struttura militare, nella Wehrmacht.
Beh, è interessante perché è una pagina poco nota questa della resistenza all'interno da parte di tedeschi che non aderivano, e dopo questa riabilitazione del Parlamento probabilmente ci sarà anche meno difficoltà a parlarne di casi documentati, noti, conosciuti. Esistono dei sopravvissuti, vengono riportate anche le loro testimonianze. Per esempio Ludwig Baumann, che ha ormai 87 anni ed è il presidente dell'Associazione delle Vittime della Giustizia Militare Nazista. Ieri è stato riportato sul Corriere della Sera e racconta di essere stato discriminato, trattato come un reietto per tutta la vita, ma non solo dal sistema, diciamo, dalla legge, anche dall'opinione pubblica, dalla società.
Purtroppo questo atteggiamento dell'opinione pubblica persisteva per tanto tempo dopo la guerra, perché sicuramente non fino agli anni, diciamo, fino ad adesso, già negli anni 90 c'era un cambiamento in questo termine, perché c'era una mostra una mostra abbastanza discussa sulla Wehrmacht e sui crimini della Wehrmacht, perché per i tedeschi la Wehrmacht doveva rimanere un po' fuori, non accettavano che anche la Wehrmacht faceva parte del regime. Per loro i crimini furono commessi dalla SS, cioè da reparti speciali che erano chiaramente nazisti, che facevano parte del regime. Invece si trattava di accettare che la Wehrmacht pure faceva parte del regime, che la Wehrmacht aveva commesso dei crimini anche in Italia, e non pochi, se pensiamo a crimini di guerra per esempio in Toscana, che Sant'Anna. Furono commessi dalla Wehrmacht e non
dall'SS.
Sì.
Chiaro, è una pagina di storia interessante che rimane incompleta, che adesso sarà da scrivere per il resto. Birgit Schenau, l'avete sentita, corrispondente in Italia per la Die Zeit, è tra l'altro una storica. E chissà che proprio questa tua passione storica, Birgit, ti abbia portato a scegliere l'Italia per le tue corrispondenze.
È proprio così, sono venuta a finire una tesi su Mussolini, giornalista socialista, cioè i primi anni della carriera giornalistica di Mussolini, per questo sono venuta a Roma a studiare negli archivi romani.
Ma pensavi poi di rientrare in Germania, immagino?
Pensavo poi di rientrare in Germania, dove avevo anche un posto di lavoro, e invece sono tornata qua. Erano anni anche molto interessanti dal punto di vista giornalistico, i primi anni 90, c'era Tangentopoli, succedevano tante cose, quindi lavorare qui era molto interessante.
E di cosa scrivevi? Quali sono i filoni di cui ti sei occupata in questo ventennio di copertura dell'Italia?
Ma ho descritto molto, diciamo, l'andamento politico dell'Italia, i cambiamenti politici degli ultimi 15 anni, bisogna dirlo. Forse sono qui da troppo tempo, ma tanti tedeschi rimangono qui per troppo tempo, perché stiamo bene qua.
E quindi naturalmente ti sei soffermata su Prima Repubblica, Seconda Repubblica, il cambio nel 92, tu eri già qui, Mani Pulite, Tangentopoli e poi tutta l'evoluzione politica, ma immagino che per Die Zeit, che si occupa anche di cultura, società e costume, tu abbia raccontato anche alcuni aspetti così bizzarri o comunque diversi della vita quotidiana. Quali sono?
Ma guarda, gli aspetti bizzarri non trovano molto posto nel mio giornale, che è un giornale vecchio stampo che si occupa, forse anche un po' noioso sotto questo punto di vista, che non si occupa di costume. E quindi, diciamo, per quanto riguarda i luoghi comuni sull'Italia, mi sono stati abbastanza risparmiati.
E di cosa hai parlato, dunque? Qual è, per esempio, l'ultimo articolo che hai scritto?
L'ultimo articolo che ho scritto era un'intervista con Roberto Saviano sulla presenza della mafia, delle mafie italiane in Germania,
immagino.
Perché soltanto adesso i tedeschi si svegliano un pochettino. Mi ricordo che quando lavoravo nella regione della Ruhr, da giovanissima, che lì già c'erano degli episodi con la 'Ndrangheta calabrese a Dortmund, cioè
sì.
una cosa veramente, stiamo parlando di 20 anni fa, quindi la presenza delle mafie italiane era già conosciuta, ma adesso se ne parla molto.
Ma so che ti sei occupata anche per un'altra testata di calcio, volevo farti una domanda. Italia-Germania 4-3, che è una sorta di mito storico, non solo di chi ama il calcio, così fa parte del patrimonio collettivo nazionale. È una partita che gira anche da voi, se ne parla anche da voi.
È una partita che gira anche da noi, anche per noi è la partita del secolo, perché era una partita epica in cui succedeva di tutto. Era molto noiosa per 90 minuti, poi nel supplementari succedeva di tutto, cioè come un po'...
Beh, vi fa onore che ve ne parliate, pensavo fosse stata così posta un pochino in un angolo.
No, 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 perché diciamo che il calcio italiano è molto orientato al successo, non si parla più di partite perse, tranne forse... No. Sulla partita con la Corea del Nord ai mondiali del 66, che sono che una partita è diventata leggendaria, anche se persa dall'Italia. E da noi non è così importante il risultato nel calcio come da voi.
Quindi si può ammirare anche una grandissima competizione come fu questa partita in Messico. Poi abbiamo avuto i mondiali in Germania nel 2006. Tu hai figli, Birgit?
Io ho due figli italiani, che la grande fa il liceo classico a Roma, il liceo italiano, il piccolo va ancora alla scuola svizzera, cioè non alla scuola tedesca.
E pensi cresceranno, completeranno gli studi, cresceranno in Italia, nei tuoi ideali, o preferiresti avessero così delle contaminazioni culturali anche tedesche, cioè preferiresti seguissero delle scuole anche in Germania?
Ma io credo che la generazione di questi studenti, sia quelli italiani sia quelli tedeschi, sia molto più europea della nostra, cioè hanno più possibilità di scambio culturale con ragazzi di altri paesi, crescono complessivamente in un clima più europeo, e questa è una grande conquista per la loro generazione, per i nostri figli. Anche i giovani italiani vanno molto fuori, si fanno le idee all'estero, studiano all'estero e così via, quindi io credo che non si può più non si possa più educare in una maniera, diciamo,
esclusiva, tradizionalmente
o
tradizionalmente
italiana.
Quindi
siamo tutti europei.
Ci saranno questi interscambi e queste contaminazioni culturali che arricchiscono. Senti Birgit, dopo 20 anni in Italia, cos'è che ancora ti infastidisce o ti irrita?
Dopo 20 anni in Italia devo dire che mi dispiace un po' la mancanza di senso civico, che forse sta aumentando purtroppo questa mancanza, un individualismo forse esasperato che si rispecchia anche nella politica di questo paese e che non fa bene all'Italia, non manda avanti il paese, lo allontana dal resto dell'Europa.
Tu che sei tedesca, come si può curare? Come si potrebbe curare?
Ma ci vuole un po' di volontà, ci vuole anche un po' il senso di rinuncia a certe cose, insomma, un senso del comune, cioè se noi vediamo per esempio un dato che mi stupisce ogni anno è il dato degli evasori di tasse, che in qualche modo sono anche politicamente protetti da una certa parte della politica italiana. È una cosa che i tedeschi non riusciranno mai a capire, che qui però è una cosa reciproca, è lo Stato che non ha molta fiducia nei cittadini e i cittadini che non hanno fiducia nel loro Stato, perché è il loro Stato per cui dovrebbero pagare le loro tasse.
E non viene vissuta evidentemente questa adesione, un segnale di grande scollamento. Grazie per questa lettura decisamente interessante. E ci vuole sempre quest'occhio forse straniero, portatore di due culture, per capirsi meglio. È un po' un viaggio allo specchio all'interno dell'Italia quello che abbiamo fatto in questo mese. Birgit Schenau, abbiamo fatto tappa con lei oggi in Germania. Buona giornata.
A voi. Ciao.
Ed è corrispondente in Italia per Die Zeit. Torneremo insieme tra pochissimo.